From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dal centro delle conferenze di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione e trascrizione qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Nostri cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quinta e ultima sessione della 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo un saluto e una benedizione ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato all'organo da Bonnie Goodliffe, canterà durante questa sessione. Il coro aprirà la riunione cantando Esultiamo. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Lawrence E. Cordbridge dei 70. Il coro quindi canterà Rischiara Padre, questo mio sentier.
Come rejoice the King of Glory. Our beloved and eternal Father.
Padre che sei nei cieli, tuo figlio ci ha detto venite a me, e con questo proposito ci siamo riuniti quest'oggi in questo posto meraviglioso in tutto il mondo, nelle varie cappelle, ed è con questo proposito che ti ricordiamo e ti ringraziamo per il tuo regno, per la vita e la missione di tuo figlio Gesù Cristo qui sulla terra. Siamo così grati per la sua espiazione, per i suoi insegnamenti, per il suo Vangelo. Siamo grati, Signore, per la restaurazione della tua Chiesa e il regno e per tutto quello che è stato fatto per questa sessione della conferenza generale, per questo edificio e per i miracoli della comunicazione. Sappiamo che questo non farà alcuna differenza, a meno che saremo benedetti dal tuo Spirito. E così ti preghiamo, Padre che sei nei cieli, che ognuno di noi possa sentire la tua presenza. Ti preghiamo che ognuno di noi possa ascoltare, che ognuno, ovunque siamo, possiamo ascoltare le tue parole, che ognuno possa seguire tuo figlio, che è la via, l'unica via per la tua presenza, per venire a te. Per questo ti preghiamo umilmente, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from elders.
Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani Elton Perry e David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli, seguiti dall'anziano Larry R. Lawrence dei 70.
Quando ho parlato alla conferenza generale 25 anni fa, ho presentato un supporto visivo che stava al mio fianco. Si trattava del mio nipote più grande. Aveva ricevuto da poco il sacerdozio di Aaron ed era stato ordinato diacono. In quell'occasione colse l'opportunità di rivolgere a lui il mio discorso sull'importanza di ricevere il sacerdozio di Aaron. Disse a mio nipote: «Non sono del tutto felice della situazione del mondo che tu e gli altri giovani avete ereditato, specialmente ora che assumerete il vostro ruolo nel procedere verso la maturità. Coloro che tra noi, che sono più vecchi, sono vissuti in un'epoca e hanno occupato una posizione che avrebbe permesso loro di influenzare il cammino del mondo. Penso che in gran parte abbiamo fallito, permettendo alla situazione del mondo di diventare quella che è. Per questo molti di coloro che devi frequentare non sono stati allevati nella conoscenza, nel rispetto dei valori tradizionali. Pertanto, l'influenza dei tuoi coetanei può diventare sempre più pesante e nociva. Abbiamo portato alle nostre case la radio, il giradisco, la televisione, benché ognuno di questi oggetti abbia la capacità di fornire un divertimento sano, tuttavia una gran parte di ciò che viene prodotto per essere a noi ascoltato o guardato non è di livello tale da ispirare e incoraggiare i giovani. Infatti, la maggior parte di ciò che viene prodotto è degradante. Il semplice scatto dell'interruttore con cui accendiamo un apparecchio nell'intimità della nostra casa ha il potere di distruggere in te il senso di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Più le cose cambiano, più rimangono uguali, eccetto la tecnologia. Sono tentato di chiedere ai giovani uomini del sacerdozio di Aaron se hanno la minima idea di cosa sia un giradischi. Per coloro che non lo sanno, è qualcosa che mettevamo in soggiorno per ascoltare la musica. Provate a immaginare, dovevamo noi andare da lui invece di portarcelo in giro ovunque. Ho anche insegnato a mio nipote Terry 4 lezioni basate sulla storia di Daniele nell'Antico Testamento. Gli ho detto di mantenere il suo corpo sano e pulito. Secondo, sviluppare la mente e diventare saggio. Terzo, essere forte e resistere in un mondo pieno di tentazioni. Quarto, confidare nel Signore, specialmente quando si ha bisogno della sua protezione. Conclusi i miei consigli a Terry con queste parole: queste storie delle scritture non diventeranno mai vecchie. Le troverai sempre entusiasmanti quando le leggerai come diacono, come insegnante, come sacerdote, come missionario, come insegnante familiare, come presidente di un quorum di anziani o in qualsiasi altra posizione alla quale il Signore ti chiamerà. Essi ti insegneranno ad avere fede, coraggio, amore per il prossimo e fiducia nel Signore. Sono felice di potervi dire che Terry è stato fedele nell'incarico che gli ho affidato 25 anni fa. In seguito ha ricevuto il sacerdozio di Melchisedec, ha servito una missione fedele ed è attualmente presidente del quorum degli anziani. Ed è anche padre di una meravigliosa bambina. Nell'ultimo quarto di secolo sono cambiate molte cose. Un'altra cosa che è successa è che molti dei miei nipoti sono cresciuti e hanno avuto figli. Quest'estate ho avuto la possibilità di stare in un cerchio dei detentori del sacerdozio e di porre le mie mani sul capo del mio pronipote, mentre suo padre conferiva su di lui il sacerdozio di Aaron. Anche se il mio pronipote non è presente per starmi accanto oggi, mi piacerebbe rivolgere il mio discorso a lui e a tutti voi, giovani uomini meravigliosi, che detenete il sacerdozio di Aaron. Ricevere il sacerdozio di Aaron è una benedizione molto speciale. La storia riporta il giorno glorioso in cui il sacerdozio è stato restaurato sulla terra per dare agli uomini il diritto di agire di nuovo come rappresentanti di Dio mentre ne celebravano le sacre ordinanze. Il 5 aprile del 1829 Oliver Cowdery arrivò a casa di Joseph Smith ad Harmony, Pennsylvania. Oliver chiese al profeta Joseph Smith del suo lavoro di traduzione di antichi annali, il Libro di Mormon. Convinto della natura divina dell'opera, egli accettò di fungere da scrivano nel completare la traduzione. Quando Oliver si impegnò a fare da scrivano, il lavoro di traduzione progredì rapidamente. Il 15 maggio del 1829 Joseph e Oliver erano già giunti a Terzo Nefi. Furono colpiti dalla storia del Salvatore, risorto che stava visitando l'emisfero occidentale, e dai suoi insegnamenti in merito al battesimo. Mentre leggevano Terzo Nefi, la loro mente cominciò a interrogarsi sul battesimo. Si domandarono qual era il modo corretto di battezzare, chi aveva l'autorità di celebrare questa sacra ordinanza di salvezza. Essi cercarono una risposta a questo fondamentale quesito dottrinale. Decidero di cercare la risposta attraverso la preghiera e si recarono in un posto vicino, lungo le rive del fiume Susquehanna. Essi aprirono il loro cuore e i cieli si aprirono a loro. Un angelo apparve, dicendo di chiamarsi Giovanni Battista, e disse a Joseph e Oliver che stava agendo sotto le direzioni di Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali detenevano il sacerdozio superiore. Ponendo le mani sul loro capo, gli disse: su di voi, miei compagni di servizio, nel nome del Messia, io conferisco il sacerdozio di Aronne, che detiene le chiavi del ministero degli angeli, del Vangelo di pentimento, del battesimo, per immersione e per la remissione dei peccati. E questo non sarà tolto di nuovo dalla terra, fino a che i figli di Levi non offriranno di nuovo un'offerta al Signore in rettitudine. In seguito, Oliver raccontò l'evento con queste parole: ma pensa ancora per un momento quale gioia riempì il nostro cuore, con quale sorpresa dobbiamo esserci chinati quando ricevemmo sotto la sua mano il santo sacerdozio. Dopo che l'umanità aveva atteso per secoli che l'autorità di Dio venisse restaurata, il potere e la gloria del santo sacerdozio di Aronne tornarono sulla terra. Nella sezione 107 di Dottrine e Alleanze apprendiamo perché il sacerdozio minore viene chiamato sacerdozio di Aronne. Il secondo sacerdozio è chiamato sacerdozio di Aronne perché fu conferito ad Aronne e alla sua posterità lungo tutte le generazioni. Il motivo per cui è chiamato sacerdozio minore è perché è un appendice a quello maggiore, ossia il sacerdozio di Melchisedec, e ha il potere di amministrare le ordinanze su esteriori. Il potere e l'autorità del minore, ossia del sacerdozio di Aronne, è di detenere le chiavi del ministero degli angeli e di amministrare le ordinanze esteriori, la lettera del Vangelo, il battesimo di pentimento e la remissione dei peccati, in accordo con le alleanze e i comandamenti. I giovani uomini del sacerdozio di Aronne non ricevono solo il potere o l'autorità di essere rappresentanti del Signore nello svolgere i compiti del Signore nei compiti del loro sacerdozio, ma ricevono le chiavi del ministero degli angeli. Giovani del sacerdozio di Aronne, vi rendo testimonianza che il Signore è vincolato dal patto solenne di benedire la vostra vita in base alla vostra fedeltà. Se farete attenzione alla voce di ammonimento dello Spirito Santo e seguirete la sua guida, sarete benedetti con il ministero degli angeli. Questa benedizione aggiungerà alla vostra saggezza, conoscenza, potere e gloria. Questa è una benedizione sicura che il Signore vi ha promesso. Pochi mesi fa ho avuto l'opportunità di partecipare a una riunione di digiuno e testimonianze di Orione. Uno di coloro che si alzarono per prendere testimonianza era un consulente del sacerdozio di Aronne. La sua testimonianza mi fece apprezzare nuovamente cosa significa per un detentore del sacerdozio di Aronne detenere le chiavi del ministero degli angeli. Quella mattina il consulente descrisse alcune delle esperienze con il sacerdozio di Aronne del Rione. Mentre stava camminando verso la chiesa, notò due giovani diaconi che si stavano recando presso le case dei membri con le buste delle offerte di digiuno. Fu impressionato dal modo in cui essi indossavano gli abiti della domenica e dal modo in cui svolgevano il loro incarico con tranquillità e dignità. In seguito, egli accompagnò due sacerdoti ad amministrare il sacramento a casa di un uomo fisicamente e mentalmente disabile. Per i due giovani, questa fu la prima occasione di visitare la casa. E il loro consulente notò il modo rispettoso e affettuoso con cui svolsero il loro incarico sacerdotale. Poi il consulente condivise una breve esperienza che aveva toccato profondamente il suo cuore, perché uno dei sacerdoti gli ricordò cosa significa realmente essere un vero ministro di Gesù Cristo, letteralmente un angelo amministrante. Il giovane sacerdote che stava distribuendo l'acqua alla congregazione giunse a un uomo che sembrava essere affetto da una gravissima sindrome di Down. Le condizioni dell'uomo gli impedivano di prendere il bicchierino del vassoio per bere l'acqua. Il giovane sacerdote valutò immediatamente la situazione. Pose la sua mano sinistra dietro la testa dell'uomo affinché assumesse una posizione che gli consentisse di bere, e con la mano destra prese un bicchierino del vassoio e lo avvicinò alle labbra con gentilezza e lentamente. Un'espressione di apprezzamento si dipinse sul volto dell'uomo, l'espressione di chi è stato aiutato da qualcun altro. Poi questo meraviglioso giovane sacerdote continuò il suo incarico di distribuire l'acqua benedetta agli altri membri della congregazione. Nella sua testimonianza, il consulente espresse i sentimenti che provò durante quel momento di tenerezza. Disse di aver pianto di gioia in silenzio e sapeva che con questi detentori del sacerdozio di Aronne, giovani, premurosi e obbedienti, la Chiesa era in buone mani. Una volta il presidente Ezra Benson disse: «Datemi un giovane che sia mantenuto moralmente puro e abbia partecipato fedelmente alle riunioni della Chiesa. Datemi un giovane che abbia fatto onore al suo sacerdozio e abbia guadagnato il primo dovere verso Dio e il grado di scout Aquila. Datemi un giovane che si sia diplomato al seminario e abbia in sé un'ardente testimonianza del Libro di Mormon. Datemi un simile giovane e vi mostrerò un giovane in grado di compiere miracoli per il Signore sul campo di missione e per il resto della sua vita. Genitori di questi magnifici giovani uomini e donne, vi diamo come incarico la responsabilità di insegnare ai vostri figli le dottrine del santo sacerdozio. I vostri figli devono imparare da piccoli le benedizioni di avere l'eterno sacerdozio del Signore e ciò che devono fare individualmente per qualificarsi per queste benedizioni. Vescovi, avete le chiavi del sacerdozio per presiedere ai giovani uomini del sacerdozio di Aronne, per sedere in consiglio con loro e per insegnare loro i doveri del sacerdozio. Vi prego di accertarvi che ogni giovane degno di ricevere il sacerdozio di Aronne comprenda gli obblighi e le benedizioni che derivano dall'esserne un detentore. Aiutateli a imparare ora a magnificare il sacerdozio assegnando loro compiti importanti e aiutandoli a servire e aiutare gli altri. Giovani uomini, vi sfido a edificare la vostra vita sulle fondamenta della verità e della giustizia. È l'unico fondamento che sopporterà le pressioni di questa vita e resisterà per l'eternità. Il sacerdozio che detenete è un dono speciale, poiché vi è stato donato dal Signore stesso. Usatelo, onoratelo e vivete in modo da esserne degni. Voglio che sappiate che è una testimonianza speciale e personale del suo potere. Esso ha benedetto la mia vita sotto molti aspetti. Vi do e vi sfido inoltre a decidere oggi di onorare questa grande benedizione e prepararvi ad avanzare in ogni ufficio del sacerdozio di Aronne. Diacono, insegnante e sacerdote, preparatevi per la grande benedizione di ricevere il sacerdozio di Melchisedec, che dovrete essere degni di ricevere prima di servire come missionari a tempo pieno. Il Signore ha bisogno che vi prepariate per servirlo, soprattutto per la grande responsabilità che avrete di dichiarare il suo Vangelo al mondo. Vi prometto che se preparerete a ricevere il suo santo sacerdozio, egli riverserà letteralmente le benedizioni sul vostro capo. Vi rendo testimonianza di questo nel nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù il Cristo. Amen.
Il mio messaggio sottolinea quanto sia importante la ricerca quotidiana della compagnia dello Spirito Santo. Prego e invito lo Spirito del Signore affinché ci possa istruire ed edificare. Nel dicembre 1839, mentre si trovavano a Washington D.C. per cercare di ottenere giustizia per i torti subiti dai santi del Missouri, Joseph Smith ed Elias Higby scrissero questo quanto segue a Hiram Smith. Nel colloquio con il Presidente degli Stati Uniti, questi ci chiese quale fosse la differenza tra la nostra religione e le altre del tempo. Fratello Joseph affermò che la differenza consisteva nel modo di celebrare il battesimo e nel dono dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani. Ritenevamo che ogni altra differenza rientrasse nel dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il terzo membro della divinità. è un personaggio di spirito e porta testimonianza di tutte le verità. Le scritture fanno riferimento allo Spirito Santo come il consolatore, insegnante e rivelatore. Le rivelazioni del Padre e del Figlio sono comunicate tramite lo Spirito Santo. Lui è il messaggero e il testimone del e per il Padre e il Figlio. Lo Spirito Santo si manifesta agli uomini e alle donne sulla terra, sia in forma di potere, sia in forma di dono. Il potere può manifestarsi ad una persona prima del battesimo. È la convincente testimonianza che Gesù è il nostro Salvatore e Redentore. Tramite il potere dello Spirito Santo, i simpatizzanti sinceri possono avere e ricevere la certezza della veridicità del Vangelo, del Salvatore, del Libro dei Mormoni e della restaurazione, oltre a quella che Joseph Smith era un profeta di Dio. Il dono dello Spirito Santo è conferito solo dopo il battesimo tramite la debita autorità con l'imposizione delle mani da parte di coloro che detengono il sacerdozio di Melchisedec. Il Signore dichiarò: «Sì, pentitevi e siate battezzati, ognuno di voi, per la remissione dei vostri peccati. Sì, siate battezzati mediante l'acqua, e poi verrà il battesimo di fuoco e dello Spirito Santo. E chiunque abbia fede, lo confermerete nella mia Chiesa mediante l'imposizione delle mani, e io conferirò loro il dono dello Spirito Santo». L'Apostolo Paolo, parlando agli Efesini, spiegò meglio questi punti quando chiese loro: «Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste?» Ed essi a lui: «Non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». Ed egli disse loro: «Di che battesimo siete dunque state battezzati?» E risposero: «Del battesimo di Giovanni». E Paolo disse: «Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù». E dopo che Paolo ebbe imposto le mani, lo Spirito Santo scese su di loro. Il battesimo per immersione è necessario per diventare membro della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Per essere completo deve essere seguito dal ricevimento del dono dello Spirito Santo. Il profeta Joseph Smith spiegò che il battesimo è una sacra ordinanza preparatoria per ricevere lo Spirito Santo. È il canale e la chiave tramite cui lo Spirito Santo è amministrato. Il dono dello Spirito Santo, mediante l'imposizione delle mani, non si può ottenere tramite alcun altro principio se non quello della rettitudine. L'ordinanza della confermazione ad un nuovo membro della Chiesa e il conferimento del dono dello Spirito Santo è semplice e profonda. Degni detentori del sacerdozio di Melchisedec pongono le mani sul capo di un individuo e lo chiamano per nome. Poi, con l'autorità del Santo Sacerdozio e nel nome del Salvatore, l'individuo viene confermato membro della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, e viene pronunciata questa frase: «Ricevi lo Spirito Santo». La semplicità di questa ordinanza potrebbe farci trascurare il suo significato. Queste quattro parole, «Ricevi lo Spirito Santo», non sono dichiarazioni passive. Piuttosto, ciascuno costituiscono un'ingiunzione del sacerdozio, un autorevole ammonimento ad agire e non a subire. Lo Spirito Santo non ci accompagna nella nostra vita solamente perché le mani sono state poste sul nostro capo e perché sono state pronunciate quelle quattro parole importanti. Mentre riceviamo questa ordinanza, ognuno di noi accetta la sacra ed eterna responsabilità di desiderare, cercare, vivere e dirigere la nostra vita, così da poter ricevere lo Spirito Santo e i relativi doni spirituali. Poiché che giova ad un uomo se gli è accordato un dono ed egli non lo accetta? Ecco, egli non gioisce di ciò che gli è dato, né gioisce di colui che ha dato il dono. Che cosa dovremmo fare per riuscire a mettere in pratica questo ammonimento di cercare la compagnia del terzo membro della divinità? Io suggerisco che dobbiamo, 1. Desiderare sinceramente di ricevere lo Spirito Santo. 2. Invitare degnamente lo Spirito Santo nella nostra vita. E 3. Obbedire fedelmente ai comandamenti del Signore. Innanzitutto dovremmo cercare di desiderare, anelare e ricercare la compagnia dello Spirito Santo. Voi ed io possiamo imparare una grande lezione in merito ai giusti desideri, lezione impartita dai fedeli discepoli del Salvatore nel libro dei Mormon. E i dodici insegnarono la moltitudine, ed ecco, fecero sì che la moltitudine si inginocchiasse sulla faccia della terra e pregasse il Padre nel nome di Gesù. E pregarono per ciò che desideravano di più, e desideravano che fosse loro dato lo Spirito Santo. Alla stessa maniera, ci ricordiamo noi di pregare sinceramente e continuamente per ciò che dovremmo desiderare di più, ovvero lo Spirito Santo? O siamo distratti dalle preoccupazioni del mondo e dalla routine della nostra vita, che diamo per scontata, o trascuriamo il più importante di tutti i doni? Ricevere lo Spirito Santo comincia con il nostro desiderio sincero e costante della sua compagnia nella nostra vita. Riconosciamo più prontamente lo Spirito Santo del Signore se lo invitiamo degnamente nella nostra vita. Non possiamo forzare, obbligare o comandare lo Spirito Santo. Piuttosto dovremmo invitarlo nella nostra vita con la stessa gentilezza e tenerezza con la quale Egli ci tratta. L'invito alla compagnia dello Spirito Santo può essere fatto in diversi modi: tramite l'obbedienza alle alleanze stipulate, con la preghiera sincera, personale e familiare, scrutando diligentemente le Scritture, tramite il rafforzamento delle relazioni sane con i familiari e gli amici, cercando di avere sempre pensieri, parole ed azioni virtuose, adorandola nelle nostre case, nei sacri templi e in chiesa. Al contrario, la leggerezza e il non rispetto delle alleanze e gli impegni presi, il mancato studio delle Scritture, della preghiera quotidiana, i pensieri, le azioni e il linguaggio impuri causano la perdita dello Spirito. Come Re Beniamino insegnò al suo popolo, ed ora, fratelli miei, vi dico che dopo aver conosciuto tutte queste cose e dopo essere stati istruiti, se voi doveste trasgredire ed andare contro tutto ciò che è stato detto, così da ritirarvi dallo Spirito del Signore, tanto che non possa aver posto in voi per guidarvi nei sentieri della saggezza, affinché possiate essere benedetti, prosperi e preservati. Obbedire fedelmente ai comandamenti di Dio è essenziale per ricevere lo Spirito Santo. Ogni settimana ci viene ricordato questo principio mentre ascoltiamo la preghiera sacramentale e prendiamo degnamente il pane e l'acqua. Promettiamo solennemente di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, di ricordarci sempre di Lui e di obbedire ai Suoi comandamenti, e ci viene promesso di poter avere con noi il Suo Spirito. Per cui tutto ciò che il Vangelo del Salvatore ci insegna a fare e a diventare ha come scopo di benedirci con la compagnia dello Spirito Santo. Riflettete sul motivo per cui preghiamo e leggiamo le Scritture. Sì, desideriamo comunicare in preghiera con il Padre Celeste, nel nome del Suo Figlio. Desideriamo ricevere la luce e la conoscenza disponibili nelle opere canoniche. Ma ricordate che queste sacre abitudini sono il mezzo principale con il quale possiamo sempre ricordarci del Padre Celeste e del Suo beneamato Figliuolo, che sono i requisiti per la costante guida dello Spirito Santo. Riflettete sul motivo per il quale adoriamo nella casa del Signore, nelle nostre riunioni domenicali. Serviamo i nostri familiari defunti nel Tempio e le nostre famiglie ed amici nei rioni e rami in cui viviamo. ci piace socializzare onestamente con i nostri fratelli e sorelle, ma principalmente ci riuniamo per cercare le benedizioni e le istruzioni dello Spirito Santo. Pregare, studiare, riunirsi, adorare, servire ed obbedire non sono elementi separati ed autonomi della lista delle cose che dobbiamo fare del Vangelo. Invece, ognuna di queste pratiche giuste è un elemento importante nella continua ricerca per adempiere al mandato di ricevere lo Spirito Santo. I comandamenti di Dio ai quali obbediamo e i consigli ispirati dai dirigenti della Chiesa hanno come obiettivo quello di ottenere la compagnia dello Spirito. Fondamentalmente, tutti i principi del Vangelo e le sue attività si basano su ricevere lo Spirito Santo nella nostra vita. Dobbiamo cercare di diventare simili ai guerrieri di Elaman, come leggiamo nel Libro di Mormon, che prestavano attenzione ad eseguire scrupolosamente ogni parola di comando. Sì, e fu fatto loro proprio secondo la loro fede. E sono rigorosi nel ricordarsi di giorno in giorno del Signore loro Dio. Sì, prestano attenzione a rispettare i Suoi statuti e i Suoi giudizi, i Suoi comandamenti continuamente. Il Signore dichiarò che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi negli ultimi giorni è la sola Chiesa vera e vivente sulla faccia della terra intera. La Chiesa restaurata è vera perché è la Chiesa del Salvatore. Egli è la via, la verità e la vita. È la Chiesa vivente grazie all'influenza e al dono dello Spirito Santo. Siamo grandemente benedetti di poter vivere in un'era dove il sacerdozio è di nuovo sulla terra e possiamo ricevere lo Spirito Santo. Diversi anni dopo il martirio del profeta Joseph Smith, egli apparve al profeta Brigham Young e gli disse e gli diede questo consiglio senza tempo: chiedi alle persone di essere umili, fedeli e di assicurarsi di tenere con loro lo Spirito del Signore, che li guiderà in rettitudine. Stai attento a non allontanare da te la voce del dolce e sommessa dello Spirito, poiché ti mostrerà che cosa fare e dove andare. Ti darà i frutti del Regno. Chiedi ai fratelli di tenere il loro cuore aperto alla convinzione, in modo che quando lo Spirito Santo verrà da loro, il loro cuore sarà pronto a riceverlo. Possono distinguere lo Spirito del Signore da tutti gli altri spiriti, perché suggerisce pace e gioia alla loro anima. Allontana dal loro cuore la cattiveria, l'odio, l'invidia, la discordia e qualsiasi male, e l'unico loro desiderio sarà di fare il bene, far avanzare la rettitudine e edificare il Regno di Dio. Dì ai fratelli che se seguiranno lo Spirito del Signore andranno sempre nella giusta direzione. Prego, affinché possiamo sinceramente desiderare di invitare lo Spirito Santo nella nostra vita. Prego che ognuno di noi obbedisca fedelmente ai comandamenti di Dio e che possiate ricevere veramente lo Spirito Santo. Io prometto che le benedizioni descritte dal profeta Joseph Smith a Brigham Young sono applicabili e disponibili per chiunque ascolti o legga questo messaggio. Rendo testimonianza del Padre e del Figlio. Rendo testimonianza che lo Spirito Santo rivela, conforta ed è il migliore insegnante dal quale dovremmo imparare. Attesto inoltre che le benedizioni e i doni dello Spirito operano nella Chiesa di Gesù Cristo vera, vivente e restaurata in questi ultimi giorni. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Oggi voglio rivolgermi ai genitori degli adolescenti. I vostri intelligenti ed energici ragazzi sono il futuro della Chiesa e per questo motivo sono un ottimo bersaglio per l'avversario. Molte madri e molti padri fedeli che oggi ascoltano la conferenza pregano per ricevere risposte che possano aiutarli a guidare i loro figli in questi anni importanti. Il mio nipote più grande ha da poco compiuto 13 anni, perciò l'argomento mi sta a cuore. Non esistono genitori perfetti e neppure risposte facili, ma ci sono principi di verità su cui possiamo fare affidamento. Il tema dell'AMM per i giovani uomini e le giovani donne per il 2010 è stato tratto dal libro di Giosuè. Inizia con le parole «Sii forte e fatti animo, non ti spaventare». Questa frase sarebbe un buon tema anche per i genitori. In questi ultimi giorni il mondo ha veramente bisogno di genitori coraggiosi, madri e padri che non hanno paura di parlare francamente e di prendere posizione. Immaginate per un momento che vostra figlia sia seduta sulle rotaie quando voi sentite il fischio del treno. L'avvertireste di togliersi dai binari? O esitereste, preoccupati che possa pensare che siete iperprotettivi? Se ignorasse il vostro avvertimento, non la spostereste velocemente in un posto più sicuro? Certo che lo fareste. L'amore che nutrite per vostra figlia vi farebbe mettere da parte qualsiasi altra considerazione. Considerereste la sua vita molto più importante della sua volontà temporanea. Le sfide e le tentazioni colpiscono i nostri giovani alla velocità e con la forza di un treno in corsa. Nel proclama sulla famiglia ci viene ricordato che i genitori hanno la responsabilità di proteggere i figli, sia spiritualmente che fisicamente. Nel libro di Mormon si legge di Alma il giovane, che dava consigli al figlio ribelle. Corey Anton aveva commesso gravi errori mentre serviva una missione fra gli Zoramiti. Alma lo amava tanto che affrontò direttamente il problema. Esternò al figlio la profonda delusione per la sua immoralità e gli spiegò le gravi conseguenze del peccato. Ogni volta che leggo le coraggiose parole di Alma ricevo ispirazione. Ed ora lo Spirito del Signore mi dice: ordina ai tuoi figli di fare il bene. Perciò ti comando, figlio mio, nel timore di Dio, di astenerti dalle tue iniquità. L'intervento tempestivo del padre creò una svolta nel comportamento di Corey Anton, che si pentì e da quel momento servì fedelmente. A contrasto con l'esempio di Alma c'è quello di un altro padre, di cui leggiamo nelle scritture, Eli nell'Antico Testamento. Eli ai giorni del profeta Samuele serviva come sommo sacerdote in Israele. Le scritture spiegano che il Signore lo rimproverò severamente, poiché i suoi figli hanno attratto su di sé la maledizione, ed egli non li ha repressi. I figli di Eli non si pentirono mai, e tutta Israele soffrì a causa del loro comportamento insensato. La storia di Eli ci insegna che i genitori che amano i propri figli non possono permettersi di lasciarsi intimorire da loro. Alcuni anni fa, alla conferenza generale, l'anziano Joe J. Christensen ci ricordò che il ruolo dei genitori non è una gara di simpatia. Con lo stesso spirito, l'anziano Robert D. Hales ha osservato: a volte abbiamo paura dei nostri figli, abbiamo paura di dar loro dei consigli per tema di offenderli. Alcuni anni fa, nostro figlio di 17 anni voleva andare via un fine settimana con i suoi amici, che erano tutti bravi ragazzi. Chiese il permesso di andare. Volevo dirgli di sì, ma per qualche ragione l'idea di quel viaggio mi faceva sentire a disagio. Espressi quei sentimenti a mia moglie, la quale mi diede un grande sostegno. Dobbiamo dare ascolto alla voce di ammonimento, disse. Naturalmente il nostro figlio rimase deluso e chiese perché non volevamo lasciarlo andare. Gli risposi onestamente che non sapevo il perché. È solo che non mi sento a mio agio quando penso al viaggio, gli spiegai, e ti voglio troppo bene per ignorare questi sentimenti interiori. Rimasi abbastanza sorpreso quando disse: va bene papà, capisco. I giovani capiscono più di quanto ci rendiamo conto, perché anche loro hanno il dono dello Spirito Santo. Cercano di riconoscere lo Spirito quando parla e osservano il nostro esempio. Da noi imparano a prestare attenzione ai suggerimenti dello Spirito, che se non si sentono a proprio agio verso qualcosa, è meglio non continuare. È importante che marito e moglie siano uniti quando prendono decisioni come genitori. Se uno dei genitori si sente a disagio verso qualcosa, allora il permesso non deve essere dato. Se uno dei genitori si sente a disagio per un film, un programma televisivo, un videogioco, una festa, un abito, un costume da bagno o una pagina di internet, abbiate il coraggio di sostenervi reciprocamente e di dire no. Vorrei leggervi parte di una lettera ricevuta da una madre disperata. Il figlio adolescente aveva gradualmente perso lo spirito e si era allontanato dalla chiesa. Spiegava com'era successo. Per tutti gli anni della sua adolescenza, preoccupata, ho cercato di impedirgli di giocare con videogiochi violenti. Ho parlato con mio marito e gli ho mostrato gli articoli nell'Enzan e nel giornale che mettevano in guardia da questi giochi. Ma mio marito riteneva che andassero bene. Diceva che nostro figlio non si drogava e che dovevo smetterla di preoccuparmi. A volte nascondevo i controller e mio marito li rimetteva a posto. Divenne più facile per me cedere che combattere. Penso veramente che il gioco porti alla assuefazione quanto la droga. Farei qualsiasi cosa per impedire ad altri genitori di vivere questa esperienza. Fratelli e sorelle, se il vostro coniuge prova disagio verso qualcosa, mostrate rispetto per questi sentimenti. Quando scegliete la via facile di non dire e non fare niente, forse state permettendo un comportamento distruttivo. I genitori possono evitare tante angosce se insegnano ai figli a rimandare i rapporti romantici fino al momento in cui sono pronti per il matrimonio. Uscire in coppia con un ragazzo o una ragazza prematuramente è pericoloso. Essere una coppia crea un'intimità emotiva che troppo spesso porta all'intimità fisica. Satana conosce questa catena e la usa a proprio vantaggio. Farà qualsiasi cosa in suo potere per impedire ai giovani di servire una missione o per ostacolare i matrimoni nel Tempio. È importante che i genitori abbiano il coraggio di parlare francamente e di intervenire prima che vi riesca Satana. Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato: quando è chiamata in causa la moralità, abbiamo sia il diritto che l'obbligo di levare una voce di ammonimento. Ho sempre pensato che alla sera tardi non accade niente di buono e che i giovani devono sapere a che ora ci si aspetta che facciano ritorno a casa la sera. I genitori che rimangono alzati ad aspettare che i figli tornino a casa mostrano grande saggezza. I ragazzi e le ragazze fanno scelte migliori quando sanno che i genitori li aspettano alzati per sentire come hanno passato la serata e dargli il bacio della buonanotte. Desidero mettervi in guardia personalmente su un'abitudine comune a molte culture. Mi riferisco a fermarsi a dormire a casa di un amico. Quando ero vescovo, ho scoperto che troppi giovani violavano per la prima volta la parola di saggezza o la legge di castità quando dormivano a casa di un amico. Troppo spesso il primo sguardo alla pornografia e persino il primo incontro con la polizia accadevano quando non passavano la notte a casa. La pressione dei coetanei è più forte quando i nostri figli sono lontani dalla nostra influenza e alla sera tardi, quando le loro difese sono indebolite. Se non vi sentite a vostro agio riguardo a un'attività che dura tutta la notte, non abbiate paura di rispondere a quella voce interiore di ammonimento. Siate sempre devoti quando dovete proteggere i vostri preziosi figli. Per essere un genitore coraggioso non sempre è necessario dire no. I genitori hanno bisogno di coraggio anche per dire sì al consiglio dei profeti moderni. I dirigenti della Chiesa ci hanno consigliato di stabilire nella nostra casa modelli giusti. Consideriamo 5 regole fondamentali che hanno il potere di fortificare i nostri giovani: la preghiera familiare, leggere le scritture come famiglia, la serata familiare, cenare assieme e fare interviste regolari a tu per tu con ogni figlio. Ci vuole coraggio per riunire i figli invitandoli a interrompere qualsiasi cosa stiano facendo per inginocchiarsi insieme come famiglia. Ci vuole coraggio per spegnere la televisione e il computer e ogni giorno guidare la famiglia attraverso le pagine delle scritture. Ci vuole coraggio per rifiutare inviti a lunedì sera e riservare quella serata alla famiglia. Ci vuole coraggio e forza di volontà per evitare troppi impegni ed essere a casa per cena con la famiglia. Uno dei modi più efficaci per influenzare un figlio o una figlia è dare dei consigli durante le interviste personali. Se li ascoltiamo attentamente, possiamo conoscere i desideri del loro cuore, aiutarli a fissare buone mete e anche condividere le impressioni spirituali che abbiamo ricevuto su di loro. Ci vuole coraggio per dare dei consigli. Cercate di immaginare come potrebbe diventare la nuova generazione se queste 5 pratiche fossero messe in atto in ogni casa. I nostri giovani potrebbero essere come l'esercito di Helaman, invincibili. Essere genitori di figli adolescenti in questi ultimi giorni può essere un compito veramente sconfortante. Satana e i suoi seguaci lottano per far cadere questa generazione e il Signore fa affidamento su genitori valorosi per crescere i giovani. Genitori, siate forti e fatevi animo, non vi spaventate. So che Dio ascolta e risponde alle preghiere. Porto testimonianza che il Signore sostiene e benedice i genitori coraggiosi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno ora «Sono un figlio di Dio». Dopo l'inno ci parleranno gli anziani Per G. Malm, Jairo Mazzagardi e Mervyn B. Arnold dei 70. Dopo il discorso dell'anziano Arnold, ascolteremo l'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 180th semi-annual general
Questa è la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
I am a child of God.
Io sono figlio di Dio.
Indeed, a sacred heritage to be revered and cherished. In downtown Gothenburg, Sweden.
In Svezia, nel centro di Göteborg, c'è un grande viale costeggiato da entrambi i lati da grandi alberi. Un giorno notai un buco nel tronco di uno di questi grandi alberi. E incuriosito vi guardai dentro. L'albero era completamente cavo. Cavo, ma non certo vuoto. Era pieno di ogni genere di spazzatura. Mi stupì il fatto che l'albero fosse ancora in piedi. Guardai in alto e vidi una larga fascia di acciaio attorno alla parte superiore del tronco. Attaccati a questa c'erano diversi cavi d'acciaio che a loro volta erano agganciati e ancorati a edifici vicini. Da lontano sembrava come gli altri alberi, e solo guardandovi all'interno si vedeva che era cavo invece di avere un tronco forte e robusto. Molti anni prima era iniziato il processo che aveva indebolito gradualmente il tronco. Non era caduto dalla sera alla mattina. Comunque, proprio come un alberello che cresce un poco alla volta sino a diventare un albero robusto, anche noi possiamo crescere passo passo e diventare vigorosi, rafforzandoci dall'interno verso l'esterno, al contrario dell'albero cavo. E attraverso l'espiazione curativa di Gesù Cristo che possiamo avere la forza di ergerci e rimanere forti, con l'anima piena di luce, compressione, gioia e amore. Egli invita tutti a venire a Lui e a prendere parte alla Sua bontà, e non rifiuta nessuno che venga a Lui. Egli ci promette: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Di questo riposo Joseph Smith affermò: secondo me significa entrare nella conoscenza e nell'amore di Dio, avendo fede nel suo obiettivo e nel suo piano in tale misura da capire che siamo nel giusto e che non siamo a caccia di altre cose, che non siamo turbati da ogni vento di dottrina o dall'astuzia degli uomini che attendono il momento di ingannare. Noi conosciamo la dottrina di Dio e non facciamo domande a nessuno intorno ad essa. Le persone possono tenersi le loro opinioni, i loro ideali e i loro capricci. L'uomo che ha raggiunto un tale grado di fede in Dio, sì, che ogni dubbio e timore sia allontanato da lui e entrato nel riposo di Dio. Trovare riposo alle anime nostre comprende la pace di mente e di cuore, che è il risultato dell'apprendimento e dell'applicazione della dottrina di Cristo, come pure del diventare le mani tese di Cristo nel servire e aiutare il prossimo. La fede in Gesù Cristo e l'osservanza dei suoi insegnamenti ci fornisce una ferma speranza che diventa un'ancora salda per la nostra anima. Possiamo diventare fermi e inamovibili. Possiamo avere una pace interiore e duratura. Possiamo entrare nel riposo del Signore. Solo se ci scostiamo dalla luce e dalla verità, un sentimento di vuoto, un po' come accadde all'albero cavo, si diffonderà per le camere interiori della nostra anima, e potremo cercare di colmare questo vuoto con cose che non hanno un valore duraturo. Pensando alla nostra esistenza come figli di spirito, prima di venire sulla terra, e all'immortalità nella vita a venire, la vita terrena è veramente un breve spazio di tempo. È però un giorno di prova, ma anche di occasioni in cui scegliere di seguire l'invito di non sprecare i giorni della nostra prova. I pensieri che dimorano nella nostra mente, i sentimenti che albergano nel nostro cuore e le azioni che scegliamo di intraprendere avranno un'influenza determinante nella nostra vita, qui e nell'aldilà. Un'abitudine utile è di elevare ogni giorno la nostra visione per mantenere una prospettiva eterna delle cose che programmiamo di fare. soprattutto se ci accorgiamo di avere la tendenza ad attendere sino a un domani futuro per far ciò che sappiamo che dovremmo perseguire nell'oggi presente. Lungo la via siamo aiutati nelle nostre scelte dall'influenza sostenitrice dello Spirito. Se scegliamo però di agire contro la luce e la nostra comprensione, proviamo un senso di rimorso, il che ovviamente non ci fa sentire bene. Avere la coscienza sporca, tuttavia, è una benedizione perché ci ricorda immediatamente che è ora di pentirci. Se siamo umili e desideriamo fare ciò che è giusto, siamo ansiosi di agire prontamente per cambiare la nostra via, mentre coloro che sono orgogliosi e che cercano di diventare la legge di se stessi permettono a Satana di condurli per il collo con una corda di lino finché li lega per sempre con le sue corde robuste, a meno che lo spirito di pentimento non entri nel loro cuore. Seguire le influenze malvagie non porta mai a un sentimento di pace, semplicemente perché la pace è un dono di Dio che giunge soltanto attraverso lo Spirito di Dio. La malvagità non fu mai felicità. Nelle azioni quotidiane sono spesso le cose piccole e semplici che hanno un'influenza duratura. Ciò che diciamo, come agiamo e come scegliamo di reagire non hanno un'influenza solo su noi stessi, ma anche su coloro che ci circondano. Possiamo edificare oppure demolire. Un semplice esempio positivo è una storia che riguarda mia nonna paterna. Ella mandò uno dei suoi figli piccoli a comprare delle uova. Il bambino incaricato camminò probabilmente un po' troppo allegramente verso casa. Così, ora che arrivò, la maggior parte delle uova era rotta. Un amico di famiglia era presente ed esortò mia nonna a rimproverare il bambino per il cattivo comportamento. Lei invece, con calma e saggezza, gli disse: «No, ciò non riaggiusterà le uova, useremo quello che potremo e faremo dei pancake che mangeremo insieme». Quando impariamo a gestire le cose piccole e semplici di ogni giorno in maniera saggia e ispirata, ne risulta un'influenza positiva che rafforza l'armonia nella nostra anima e coloro che ci circondano. Questo accade poiché ogni cosa che invita a fare il bene è mandata mediante il potere e il dono di Cristo. Pertanto possiamo sapere con conoscenza perfetta che è da Dio. Ora, l'albero cavo di cui vi ho parlato non c'è più. Alcuni ragazzi fecero scoppiare al suo interno dei petardi che lo mandarono a fuoco. Non poterono salvarlo e dovettero abbatterlo. Attenzione alle cose che distruggono dall'interno verso l'esterno, che siano grandi o piccole, possono avere un effetto esplosivo e portare la morte spirituale. Concentriamoci invece sulle cose che sostengono una pace duratura di mente e di cuore. Allora la nostra fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. La promessa di entrare nel riposo del Signore e di ricevere il dono della pace non ha nulla a che fare con le soddisfazioni materiali del mondo, è veramente un dono divino. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Egli ha il potere di curare e di rafforzare l'anima. Egli è Gesù Cristo, di cui rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una beautiful sunny morning.
Una bellissima mattina di sole. Ho invitato la mia nipotina di quasi 8 anni, Vicky, a passeggiare con me vicino a un lago, che è di fatto una riserva d'acqua per la nostra meravigliosa città. Camminavamo allegramente, ascoltando il suono dolce del torrente cristallino che scorreva lungo il nostro sentiero. Il sentiero era costeggiato da meravigliosi alberi, verdi e fiori profumati. Potevamo sentire il canto degli uccelli. Chiesi a la mia cara innocente nipotina dagli occhi blu come si stava preparando per il battesimo. Mi rispose con una domanda: «Nonno, Cos'è il peccato? Pregai in silenzio per ricevere ispirazione e provai a rispondere nel modo più semplice possibile. Il peccato è disobbedire intenzionalmente ai comandamenti di Dio. Esso fa rattristare il Padre Celeste e le sue conseguenze sono il dolore e la tristezza. Chiaramente preoccupata mi chiese: e come ci cattura? La domanda rivela per prima cosa la purezza, ma rivela anche un interesse per il modo di evitare il coinvolgimento con il peccato. Perché capisse più chiaramente, usa gli elementi naturali che avevamo intorno come esempio. Lungo il cammino trovammo un palo di pietra di considerevoli dimensioni, accanto a un recinto di filo spinato. Era una pesante struttura circondata da fiori, cespugli e alberelli. Con il passare del tempo, queste piante sarebbero diventate più grandi del palo stesso. Ricordai che poco distante avremmo trovato un altro palo che era già stato ricoperto, poco per volta, quasi inosservato, dalla vegetazione che vi cresceva intorno. Immagino che un palo non percepisca che, nonostante la sua forza, potrebbe essere circondato e distrutto da fragili piante. Il palo potrebbe aver pensato: nessun problema, sono forte e grande, e questa piccola pianta non mi farà del male. Così, quando un albero vicino cresce, il palo dapprima non lo nota, poi comincia ad apprezzare l'ombra che l'albero gli fornisce. Ma l'albero continua a crescere e cinge il palo con due rami che all'inizio sembrano fragili, ma che con il tempo si intrecciano e lo circondano. Il palo non capisce ancora cosa sta succedendo. Presto, lungo il cammino, trovano il proverbiale palo. Era stato divelto dal suolo. La mia nipotina guardò impressionata e mi chiese: «Nonno, è l'albero del peccato?» Allora gli spiegai che quello era solo un simbolo o un esempio di come il peccato ci catturi. Non so quale effetto avrà su di lei la nostra conversazione, ma mi ha fatto pensare alle molte facce del peccato e a come esso si insinui nella nostra vita, se glielo permettiamo. Dobbiamo stare in guardia, perché le piccole scelte possono fare la differenza. Proprio come andare a letto presto e alzarsi presto hanno grandi conseguenze. Dottrine e Alleanze 88, 124 ci insegna: alzatevi presto affinché il vostro corpo e la vostra mente possano essere invigoriti. Coloro che vanno a letto presto si svegliano riposati, con il corpo e la mente rinvigoriti e benedetti dal Signore, grazie all'obbedienza. Quello che può sembrare di poca importanza, come andare a dormire tardi, non pregare per un giorno, o saltare il digiuno, o non osservare la santità della domenica, piccoli errori del genere ci fanno perdere la sensibilità, poco per volta, permettendoci di fare cose peggiori. Quando ero adolescente, il mio coprifuoco era alle 10 di sera. Oggi è l'ora in cui alcuni escono per divertirsi. Eppure sappiamo che è proprio di notte che succedono alcune delle cose peggiori. È durante le ore più buie che alcuni giovani vanno in posti con ambienti non adeguati, dove la musica e le parole non permettono loro di avere la compagnia dello Spirito Santo. Allora, in simili circostanze, essi diventano facile preda del peccato. Diventare preda del peccato comincia spesso con la scelta di amici, le cui norme non sono compatibili con il Vangelo. E per essere popolare o per essere accettata dai contani, una persona scende a compromessi con i principi e le leggi del Vangelo, percorrendo un sentiero che porta solo dolore e tristezza a se stessa e ai propri cari. Dobbiamo stare attenti a non lasciare che il peccato cresca intorno a noi. Le forme del peccato sono ovunque, persino, per esempio, in un computer o in un cellulare. Queste tecnologie sono utili e possono portarci grandi benefici, ma il loro uso inappropriato, come il coinvolgimento in giochi che fanno perdere tempo, programmi che risvegliano piaceri carnali, o cose di gran lunga peggiori come la pornografia, è distruttivo. La pornografia distrugge il carattere e fa sì che coloro che ne fanno uso affondino nelle sabbie mobili della sozzura, dalle quali l'individuo può scappare solo con molto aiuto. Questo mostro terribile causa dolore e sofferenza sia a chi ne fa uso che ai suoi figli, al coniuge, al padre e alla madre. I frutti del piacere carnale sono amarezza e tristezza, mentre quelli dell'obbedienza sono dolcezza e gioia eterna. Le decisioni in merito alle norme da seguire devono essere prese in anticipo, non quando si presenta la tentazione. I nostri parametri devono essere: farò questo perché è giusto, viene dal Signore e mi porterà felicità. Non farò questo perché mi trascinerà via dalla verità, dal Signore e dalla felicità eterna che Egli ha promesso ai fedeli e agli obbedienti. Poiché il Padre sapeva che avremmo fatto scelte sbagliate, Egli, nel suo meraviglioso piano di amore, ci ha fornito un Salvatore del mondo, affinché espiasse per i peccati di tutti quelli che si pentono, che vengono a Lui in cerca di aiuto, consolazione e perdono, e che sono disposti a prendere su di loro il Suo nome, Gesù Cristo. Se pecchiamo, dobbiamo cercare velocemente un aiuto, perché non possiamo scappare dalla trappola del peccato da soli, proprio come il proverbiale palo della recinzione non può liberare se stesso. Qualcuno deve aiutarci a liberarci dall'abbraccio mortale. I genitori possono aiutare, e il Vescovo è chiamato da Dio per aiutarci. È a Lui che dobbiamo aprire il nostro cuore. Dottrina Alleanze 131:42-43 spiega: ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonati, e io il Signore non li ricordo più. Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi peccati. Ecco, egli li confesserà e li abbandonerà. Qualche mese dopo la nostra passeggiata vicino al lago, la mia nipotina fu intervistata dal vescovo, suo padre, per il battesimo. Dopo l'intervista le chiesi com'era andata. Ella rispose, quasi rimproverandomi: nonno, un'intervista è confidenziale, non lo sapevi? Vescovi, mi auguro che prendiate sul serio questa risposta. A me sembra che la comprensione della mia nipotina sia cresciuta molto in pochissimo tempo. Proprio come l'albero che ho descritto ha portato tristezza, dolore, sofferenza e intrappolamento, un altro albero può portare l'opposto. È menzionato in Primo Nefi 8, da 10 a 12. E avvenne che vidi un albero il cui frutto era desiderabile per rendere felici. E avvenne che andai innanzi e mangiai del suo frutto. E vidi che era dolcissimo, più di ogni altro che avessi mai assaggiato prima. Sì, e vidi che il frutto era bianco, da superare ogni candore che avessi mai visto. E come mangiai del frutto, esso riempì la mia anima d'un'immensa gioia. Cari fratelli e sorelle, siate forti e fate scelte giuste che vi permetteranno di mangiare il frutto dell'albero della vita. Se per un qualsiasi motivo vi siete sviati o avete abbandonato il sentiero, la nostra mano è stesa e vi diciamo: venite, c'è speranza, vi amiamo e vogliamo aiutarvi ad essere felici. Il Padre Celeste ci ama così tanto da aver dato il suo unigenito Figlio, Gesù Cristo. Gesù Cristo ci ama così tanto da aver dato la sua vita in sacrificio per i nostri peccati. Che cosa siamo disposti a dare per essere puri e ricevere quella gioia? Vi rendo la mia testimonianza di questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando il presidente George Albert Smith era giovane, suo nonno, che era morto, gli apparve in sogno e gli chiese: vorrei sapere che cosa hai fatto del mio nome. Il presidente Smith rispose: non ho mai fatto nulla del tuo nome di cui tu possa vergognarti. Ogni settimana, quando prendiamo il sacramento, facciamo alleanza e promettiamo che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Cristo, a ricordarci sempre di Lui e ad obbedire ai Suoi comandamenti. Dobbiamo desiderare di fare queste cose. Così facendo ci viene promessa una benedizione straordinaria, ossia che il suo spirito sarà sempre con noi. Proprio come il presidente George Albert Smith dovette rispondere a suo nonno di cosa aveva fatto del suo nome, ciascuno di noi dovrà rispondere al Salvatore e Redentore, Gesù Cristo, di cosa abbiamo fatto del suo nome. L'importanza di avere una buona reputazione viene illustrata in Proverbi, dove si legge che la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze e la stima all'argento e all'oro, e il nome del giusto è in benedizione. Meditando su questi passi delle Scritture e sull'importanza di avere una buona reputazione, un'ondata di ricordi ha riempito la mia mente circa la buona reputazione e il retaggio che i miei genitori hanno lasciato a me e ai miei 4 fratelli e 2 sorelle. I miei genitori non avevano né ricchezze nel mondo, né oro né argento. 9 di noi non sono cresciuti in una casa con 2 sole stanze, un solo bagno e una veranda nel retro dove dormivano le 2 sorelle. Quando i miei genitori morirono, e i miei fratelli e sorelle, io e i miei fratelli e sorelle ci incontrammo per dividerci i loro beni terreni. Si trattava di una lista di cose molto breve. Mia madre lasciò alcuni vestiti ben stirati, dei mobili usati e pochi altri oggetti personali. Mio padre lasciò alcuni strumenti da falegname, dei vecchi fucili da caccia e poco altro. Le uniche cose che avessero un certo valore economico erano una modesta casa e dei piccoli risparmi. Assieme piangemmo apertamente di gratitudine, sapendo che ci avevano lasciato qualcosa di molto più prezioso dell'argento e dell'oro. Essi ci avevano dato il loro amore e il loro tempo, ci avevano spesso reso testimonianza della veridicità del Vangelo, che ora possiamo leggere nei loro preziosi diari. Non tanto con le parole, ma piuttosto tramite l'esempio, ci avevano insegnato a lavorare sodo e ad essere onesti. Inoltre, ci hanno instillato il desiderio di portare a termine i nostri studi, andare in missione e soprattutto di trovare un compagno eterno, sposarci nel Tempio e perseverare fino alla fine. In verità ci hanno lasciato il retaggio di una buona reputazione per la quale saremo sempre grati. Quando il benemato profeta Elaman e sua moglie ricevettero la benedizione di avere 2 figli, li chiamarono Lei e Nefi. Elaman spiegò ai suoi figli perché furono chiamati con il nome di 2 dei loro antenati, che avevano vissuto sulla terra quasi 600 anni prima della loro nascita. Disse: «Ecco, figli miei, vi ho dato il nome dei vostri primi genitori, Lei e Nefi, e ho fatto ciò affinché quando ricorderete il vostro nome, possiate ricordare le loro opere, e che quando ricorderete le loro opere, possiate sapere come è stato detto». È anche scritto che furono buoni. Perciò, figli miei, io vorrei che faceste ciò che è bene, affinché possa essere detto ed anche scritto di voi, proprio quanto è stato detto e scritto di loro, affinché possiate avere quel dono prezioso della vita eterna. Fratelli e sorelle, tra 600 anni, come verranno ricordati i nostri nomi? A riguardo di come possiamo prendere su di noi il nome di Cristo, così da proteggere la nostra buona reputazione, Moroni ha insegnato, e vorrei ancora esortarvi a venire a Cristo, a tenervi stretti ad ogni buon dono e a non toccare i doni malvagi né le cose impure. Sì, venite a Cristo e siate perfetti in Lui e rifuggite da ogni impietà. Nell'ispirato opuscolo per la forza della gioventù si legge: la libertà di scegliere è un principio eterno dato da Dio, che comporta responsabilità morali per le decisioni prese. Sebbene siamo liberi di scegliere da noi stessi, non siamo liberi di scegliere le conseguenze delle nostre azioni. Quando prendiamo una decisione, subiremo le conseguenze che quella scelta implica. Poco dopo che io e la mia amata Devona ci sposammo, lei condivise con me la storia di come avesse imparato in gioventù questa importante dottrina, secondo la quale siamo liberi di scegliere, ma non siamo liberi di scegliere le conseguenze delle nostre azioni. Con l'aiuto di mia figlia Shelley, desidero raccontarvi l'esperienza della sorella Arnold. Quando avevo 15 anni, spesso avevo l'impressione che ci fossero troppe regole e comandamenti. Non ero ben convinta che una normale adolescente cui piaceva divertirsi, potesse godersi la vita con così tante restrizioni. Inoltre, le numerose ore di lavoro nella fattoria di mio padre stavano sottraendo molto tempo da passare con i miei amici. Una particolare estate, uno dei miei compiti era assicurarmi che le mucche al pascolo sulla montagna non abbattessero il recinto e andassero nel campo di grano. Una mucca che pasce il grano, che sta crescendo, può gonfiarsi fino a soffocare e morire. C'era una mucca, tuttavia, che cercava sempre di mettere la testa fuori dal recinto. Una mattina, cavalcando lungo il perimetro del recinto per controllare il bestiame, scoprì che quella mucca si era aperta un varco ed era uscita nel campo di grano. Purtroppo mi resi conto che era già da un po' che stava pascolando, in quanto si era già gonfiata come un pallone. Pensai, stupida mucca. Il recinto era lì per proteggerti, eppure l'hai abbattuto e l'hai mangiato così tanto grano che ora rischi la tua vita. Tornai rapidamente alla fattoria per dire a mio padre che venisse a curare la mucca intossicata. Tuttavia, quando ritornammo, la trovai che giaceva morta sul suolo. Mi sentii triste per la perdita di quella mucca. Le avevamo dato una bellissima pastura in montagna dove pascolare e un recinto per tenerla lontana dal pericoloso grano. Nonostante tutto, aveva stupidamente abbattuto il recinto e causato la propria morte. Nel considerare il ruolo del recinto, mi resi conto che era una protezione, proprio come lo erano i comandamenti e le regole dei miei genitori. I comandamenti e le regole che erano per il mio bene potevano salvarmi dalla morte fisica e spirituale. Questa comprensione costituì un momento fondamentale della mia vita. La sorella Arnold imparò che il nostro benevolo, saggio e amorevole Padre Celeste ci ha dato dei comandamenti non per limitarci, come dovrebbe farci credere l'avversario, ma per benedire la nostra vita e proteggere la reputazione e il retaggio che lasceremo alle generazioni future, proprio come nel caso di lei e Nefi, proprio come la mucca che ha subito le conseguenze della sua scelta. Ognuno di noi deve imparare che l'erba non è mai più verde dall'altra parte del recinto e non lo sarà mai, poiché la malvagità non fu mai felicità. Ognuno di noi subirà le conseguenze delle proprie scelte al termine di questa vita. I comandamenti sono chiari e ci proteggono, non sono una restrizione, mentre le meravigliose benedizioni che derivano dall'obbedienza sono innumerevoli. Il nostro Padre Celeste sapeva che avremmo fatto tutti gli errori. Sono estremamente grato per l'espiazione che permette a ognuno di noi di pentirci e operare i cambiamenti necessari affinché possiamo una volta ancora essere uno con il Salvatore e provare la dolce pace del perdono. Il nostro Signore e Salvatore ci invita quotidianamente a ripulire il nostro nome e a ritornare alla sua presenza. Il suo incoraggiamento è pieno di amore e tenerezza. Immaginate assieme a me l'abbraccio del Salvatore mentre leggo le sue parole. Non volete ora ritornare a me, pentirvi dei vostri peccati ed essere convertiti affinché io possa guarirvi? Oggi vorrei lanciare a ognuno di noi la medesima sfida che i miei buoni genitori, che saranno sempre ricordati grazie alla loro buona reputazione, hanno proposto a me. Prima di agire, immaginate il Salvatore al vostro fianco e chiedetevi: penserei, direi o farei questa cosa sapendo che Egli è qui? Poiché Egli è davvero qui. Il nostro caro Presidente Monson, che io attesto essere un profeta, spesso cita questo versetto quando parla del nostro Salvatore e Signore: poiché andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore. In quel giorno grande e meraviglioso, in cui saremo di fronte al nostro benamato Salvatore per dare un resoconto di cosa abbiamo fatto del suo nome, mi auguro che potremo dichiarare: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, osservata la fede, l'espiazione è reale, possiamo essere purificati. Gesù è il Cristo ed è morto affinché potessimo vivere. Questo io lo so, di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brothers and sisters,
Fratelli e sorelle, l'arrivo della stagione autunnale qui nelle montagne rocciose porta con sé i colori meravigliosi delle foglie che mutano di colore dal verde allo sgargiante arancione, rosso e giallo. In autunno tutta la natura è in uno stato di transizione e si prepara per la bellezza fredda e austera dell'inverno. L'autunno è un momento particolarmente emozionante per i pescatori perché in questo periodo le trote sono spinte da una fame quasi insaziabile a cibarsi il più possibile al fine di rafforzare il proprio corpo in vista della scarsità di cibo durante l'inverno. L'obiettivo del pescatore è di catturare le trote mediante un abile raggiro. Il pescatore esperto studia il comportamento delle trote, le condizioni atmosferiche, la corrente dell'acqua, i tipi di insetti di cui la trota si ciba e il periodo in cui questi insetti si schiudono. Spesso è egli stesso a creare le esche che utilizza. Sa che questi insetti artificiali, posti su degli ami minuscoli, devono essere ben posizionati perché la trota riesce a cogliere anche la minima imperfezione e rifiuta l'amo. Che emozione vedere una trota spuntare fuori dall'acqua, abboccare all'amo e dimenarsi fino a quando, esausta, viene tirata su. La prova consiste nella contrapposizione tra la conoscenza e la perizia del pescatore e la nobile trota. L'uso di esche artificiali per ingannare e catturare un pesce è un esempio del modo in cui Lucifero spesso ci tenta, ci inganna e prova a catturarci. Come il pescatore che sa che le trote sono spinte dalla fame, Lucifero conosce la nostra fame, ovvero le nostre debolezze, e ci tenta con esche mascherate, che se abbocchiamo possono strapparci via dal corso naturale della vita e portarci sotto la sua spietata influenza. Ma a differenza del pescatore che cattura il pesce e poi lo rimette in acqua senza fargli del male, Lucifero non ci lascia andare di sua volontà. Il suo obiettivo è di rendere le sue vittime infelici come è lui. Lei disse: e poiché Lucifero era caduto dal cielo ed era diventato infelice per sempre, egli cercò di rendere infelice anche tutta l'umanità. Aggiungo la mia voce e quella dei miei fratelli che Lucifero è un essere ingegnoso e astuto. Uno dei modi principali che usa contro di noi è la sua capacità di mentire, di ingannare per convincerci che il male è bene e il bene è male. Sin dall'inizio del concilio nei cieli, Satana cercò di distruggere il libero arbitrio dell'uomo che io, il Signore Dio, gli avevo dato. E divenne Satana, sì, proprio il diavolo, il padre di tutte le menzogne, per ingannare e accecare gli uomini, per condurli prigionieri alla sua volontà. La battaglia per il controllo del libero arbitrio dato da Dio all'uomo continua ancora oggi. Satana e i suoi seguaci hanno messo trappole tutt'attorno a noi, sperando di confonderci e che abboccheremo all'amo in modo da poterci prendere con l'inganno. Si serve della dipendenza per derubarci della possibilità di scegliere. Il dizionario definisce la dipendenza come la resa a qualcosa, rinunciando così alla possibilità di scegliere e diventando dipendenti da sostanze o comportamenti distruttivi. I ricercatori ci dicono che nel nostro cervello c'è un meccanismo definito il centro del piacere. Quando attivato da certe sostanze o comportamenti, esso prende sopravvento sulla parte del cervello che governa la nostra forza di volontà, il giudizio, la logica e la moralità. Ciò porta la persona dipendente a mettere da parte ciò che sa essere giusto. Quando ciò accade, l'amo è pronto e Lucifero prende il controllo. Satana sa come sfruttarci e intrappolarci per mezzo di sostanze artificiali e comportamenti che portano un piacere temporaneo. Ho osservato l'impatto che ha la lotta di una persona che prova a riprendere il controllo della sua vita e liberarsi dall'assunzione smodata e dalla dipendenza di sostanze distruttive, che prova a recuperare l'autostima e l'indipendenza. Alcune delle droghe che creano maggior dipendenza e che, se assunte in quantità eccessive, possono depredare il cervello e privare una persona della capacità di scegliere liberamente sono la nicotina, gli oppiacei come l'eroina, la morfina e gli altri antidolorifici e tranquillanti, la cocaina, l'alcol, la marijuana e le metanfetamine. Sono grato che i medici sono stati istruiti a prescrivere le medicine corrette per alleviare il dolore e la sofferenza. Sfortunatamente oggi troppe persone, tra cui alcuni dei nostri membri, diventano dipendenti dai medicinali e quindi ne abusano. Lucifero, il padre di tutte le menzogne, lo sa e usa la sua influenza per derubare l'uomo della possibilità di scegliere e afferrare con le sue terribili catene chi non si controlla. Di recente ho parlato con una sorella, ospite dell'unità psichiatrica di un ospedale locale. Mi ha parlato del suo percorso doloroso che ha portato da un'ottima condizione di salute fisica e mentale e un matrimonio e una famiglia meravigliosi alla malattia mentale, una salute precaria e la distruzione della sua famiglia. Tutto ha avuto inizio con l'abuso di antidolorifici da banco. 2 anni prima della nostra conversazione si era rotta la schiena in un incidente automobilistico. Il dottore le aveva prescritto un antidolorifico per alleviare il dolore lancinante. Pensava di aver bisogno di qualcos'altro e così ha creato delle false impegnative e alla fine ha deciso di comprare dell'eroina. Questa cosa ha fatto sì che fosse arrestata e messa in prigione. La sua ossessione per le medicine ha distrutto il suo matrimonio. Il marito, dopo il divorzio, ha ottenuto la custodia dei figli. Mi ha detto che, oltre ad alleviare il dolore, queste sostanze le davano una sensazione di grande euforia e benessere, seppur breve. Ma ogni somministrazione durava soltanto qualche ora e ogni volta sembrava che l'effetto durasse sempre meno. A cominciare a prenderne quantità sempre maggiori che l'hanno fatta sprofondare nel baratro della dipendenza. Queste sostanze sono diventate la sua vita. La sera prima del nostro colloquio avevo tentato il suicidio. Mi ha detto di non riuscire più a sopportare il dolore fisico, emotivo e spirituale. Si sente intrappolata, senza una via d'uscita, senza una speranza. Il problema di questa sorella con le medicine e altre droghe non è raro, è ovunque attorno a noi. In alcune aree le medicine fanno più morti degli incidenti automobilistici. Fratelli e sorelle, tenetevi a distanza da qualsiasi sostanza che possa intrappolarvi. Anche una sola inalazione di qualcosa, una sola pillola o un solo bicchiere di alcol possono rendere dipendenti. Un alcolista in fase di recupero mi ha detto che un solo bicchiere terminare la dipendenza o la sobrietà. Satana lo sa, non lasciate che vi prenda all'amo con esche giuste apposta che possono diventare velocemente una dipendenza. Fratelli e sorelle, vi prego di non fraintendere ciò che sto cercando di dire. Non metto in dubbio la validità delle medicine per coloro che soffrono di malattie curabili o che sentono forti dolori. In questo caso le medicine sono una benedizione. Quello che sto cercando di dire è che dobbiamo attenerci scrupolosamente alle dose prescritte dai medici. Dobbiamo inoltre conservare queste sostanze in luoghi sicuri, inaccessibili ai più giovani o a chiunque altro. C'è anche grande preoccupazione anche per comportamenti nocivi e che creano dipendenza, come il gioco d'azzardo e quella cosa malvagia che è la pornografia, che distruggono l'individuo e sono ormai dappertutto nella nostra società. Ricordate, fratelli e sorelle, che in ogni caso soffriamo di dipendenza se ci abbandoniamo completamente a qualcosa, rinunciando alla possibilità di scegliere, e diventiamo dipendenti. Ecco perché i videogiochi, gli SMS devono essere aggiunti alla lista. Alcuni dichiarano di passare anche fino a 18 ore al giorno passando da un livello all'altro di un videogioco, trascurando gli altri aspetti della loro vita. Gli SMS possono creare dipendenza e causare la perdita dell'importante comunicazione interpersonale umana. Non molto tempo fa un vescovo mi ha detto che due dei suoi giovani, in piedi l'uno accanto all'altro, si scambiavano SMS invece di parlare direttamente. La ricerca medica descrive la dipendenza come una malattia del cervello, è vero, ma credo che una volta che Satana ha afferrato qualcuno, diventa anche una malattia dello spirito. Tuttavia, a prescindere da quale sia la dipendenza che affligge una persona, c'è sempre speranza. Il profeta Lei insegnò ai suoi figli questa verità eterna. Pertanto, gli uomini sono liberi secondo la carne, sono date loro tutte le cose che sono opportune per l'uomo, e sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del diavolo. Se chi ha una dipendenza desidera liberarsene, c'è una strada che porta alla libertà spirituale, un modo per sfuggire alla schiavitù, un modo provato. Il primo passo è la preghiera, una comunicazione sincera, fervente e costante con il Creatore del nostro spirito e del nostro corpo, ovvero il nostro Padre Celeste. È lo stesso principio del liberarsi di una cattiva abitudine o pentirsi di un qualsiasi peccato. La formula per vedere trasformarsi il nostro cuore, il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito si trova nelle Scritture. Il profeta Mormon ci ha dato questo consiglio. Pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore, affinché possiate diventare figli di Dio, per essere purificati proprio come Egli è puro. Questo e molti altri passi delle Scritture rendono testimonianza che c'è speranza per chi soffre di dipendenza, e questa speranza viene mediante l'espiazione di Gesù Cristo e l'umiliarsi davanti a Dio, implorando di essere liberati dalla schiavitù della dipendenza e offrendogli in preghiera la nostra anima. I dirigenti del sacerdozio possono essere di aiuto. Se chi soffre di una dipendenza cerca il loro consiglio, ove necessario, possono fornire loro un elenco di specialisti professionisti e indicazioni su come contattare la LDS Family Service. Il programma di recupero dalle dipendenze, adattato dai 12 passi creati dagli Alcolisti Anonimi, è disponibile su richiesta alla LDS Family Service. Ripeto, che per coloro che stanno affrontando una dipendenza personale o nell'ambito della propria famiglia, la preghiera fervente è un elemento chiave per acquisire forza spirituale al fine di trovare pace e superiore al desiderio smodato di qualcosa. Il Padre Celeste ama tutti i suoi figli. Ringraziatelo per la sua bontà e il suo amore. Esprimete fede sincera in Lui. Chiedetegli la forza per superare le vostre dipendenze. Mettete da parte l'orgoglio e mettete la vostra vita e il vostro cuore nelle mani del Padre Celeste. Chiedetegli di riempirvi del potere del puro amore di Cristo. Potreste doverlo fare molte volte, ma vi rendo testimonianza che il vostro corpo, la vostra mente, il vostro spirito possono essere purificati e sanati, e voi sarete liberi. Gesù disse: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. dato che il nostro obiettivo è diventare più simili al nostro Salvatore e qualificarci per vivere con il nostro Padre Celeste, ciascuno di noi deve provare il possente mutamento di cuore descritto dal profeta Alma nel Libro di Mormo. Il nostro amore per il Padre Celeste e per il Signore Gesù Cristo deve riflettersi nelle nostre scelte e azioni quotidiane. Hanno promesso pace, gioia e felicità a coloro che osservano i loro comandamenti. Fratelli e sorelle, prego che ognuno di noi sia consapevole delle esche che ci mette davanti quell'ingannevole pescatore di uomini che è Lucifero. Prego che avremo saggezza e acume spirituale per riconoscere e rigettare le sue molte offerte pericolose. Se siete vittime di una dipendenza, sappiate che c'è speranza, perché Dio ama tutti i suoi figli e perché l'espiazione e l'amore del Signore Gesù Cristo rendono possibile ogni cosa. Ho visto la meravigliosa benedizione della guarigione che può liberare dalle catene della dipendenza. Il Signore è il nostro pastore e non ci mancherà mancherà nulla se riponiamo la nostra fiducia nel potere dell'espiazione. So che il Signore può liberare la vittima dalle schiavitù, perché come ha proclamato l'Apostolo Paolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Prego umilmente, cari fratelli e sorelle, che questo accada nella nostra vita, e lascio questo umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. Grazie, fratelli. Nostri cari fratelli e sorelle, al termine della conferenza esprimiamo la nostra gratitudine ai cori del tabernacolo, delle famiglie di Sandy e Draper nello Utah e del sacerdozio del Centro di Addestramento per i Missionari di Provo e a chi ha diretto e suonato, per la bella musica che ci ha ispirato. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo alla conferenza. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà l'inno di chiusura prima di lasciarci. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dal vescovo H. David Burton, vescovo presidente della Chiesa. La conferenza si aggiornerà fra 6 mesi.
This has been a great session.
Questa è stata una sessione meravigliosa. Ho imparato una verità. Devo percorrere ancora tanti chilometri prima di andare a dormire. Miei amati fratelli e sorelle, il mio cuore è pieno di dolci sentimenti al termine di questa meravigliosa conferenza generale della Chiesa. Siamo stati spiritualmente nutriti nell'ascoltare i consigli e le testimonianze di coloro che ci hanno parlato in ognuna delle sessioni. Sono certo di parlare a nome di tutti i membri nell'esprimere gratitudine per i principi che ci sono stati insegnati. Potremmo ripetere le parole che troviamo nel Libro di Mormon, dette da coloro che avevano ascoltato il sermone del grande re Beniamino, che gridarono con voce unanime dicendo: «Sì, noi crediamo a tutte le parole che tu ci hai detto, e per di più sappiamo che sono sicure e vere, a motivo dello Spirito del Signore Onnipotente». Spero che prenderemo il tempo di leggere i discorsi della conferenza, che saranno stampati nel numero di novembre della Leona, perché meritano uno studio approfondito. Quale benedizione è stata riunirci qui, in questo magnifico centro delle conferenze, con la sua quiete, confortevolezza e sicurezza. La trasmissione della conferenza ci ha permesso di raggiungere le persone attraverso i continenti e gli oceani. Benché siamo fisicamente lontani da molti di voi, sentiamo il vostro spirito e vi inviamo il nostro affetto e apprezzamento. A voi, fratelli che siete stati rilasciati a questa conferenza, esprimo la nostra profonda gratitudine per i molti anni di devoto servizio. Sono innumerevoli coloro che sono stati benedetti dal vostro contributo all'opera del Signore. Il coro del tabernacolo e gli altri cori che hanno partecipato durante le sessioni hanno fornito una musica celestiale che ha reso tutto ancora più bello. Grazie per aver condiviso con noi il vostro talento e la vostra abilità. Voglio bene e apprezzo i miei fedeli consiglieri, il presidente Henry Bjaring e il presidente Dieter F. Uchtdorf. Sono veramente uomini di grande saggezza e intelligenza e il loro lavoro è molto prezioso. Non potrei fare tutto quello che sono stato chiamato a fare senza il loro sostegno e aiuto. Voglio bene e ammiro i miei fratelli del Quorum dei 12 Apostoli e tutti i membri dei Quorum dei 70 e del Vescovato Presidente. Essi servono in modo altruistico ed efficace. Esprimo anche la mia gratitudine alle donne e agli uomini che servono quali dirigenti generali nelle organizzazioni ausiliarie. Quanto siamo benedetti ad avere il Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Offre le risposte alle domande: da dove veniamo? Perché siamo qui? Dove andremo dopo questa vita? Dona significato, scopo e speranza alla nostra vita. Viviamo in un mondo agitato, un mondo pieno di problemi. Siamo su questa terra per affrontare i nostri problemi personali al meglio della nostra capacità, per imparare e superarli. Dobbiamo perseverare fino alla fine, poiché la nostra meta è la vita eterna alla presenza del nostro Padre Celeste. Egli ci ama e vuole che raggiungiamo questa meta. Ci aiuterà e ci benedirà se lo invochiamo in preghiera, studiamo le sue parole e obbediamo ai suoi comandamenti. Così possiamo trovare salvezza e pace. Dio vi benedica, miei cari fratelli e sorelle. Vi ringrazio per le preghiere in mio favore e a favore di tutte le autorità generali. Siamo sinceramente grati per tutto quello che fate per far avanzare il regno di Dio sulla terra. Possano le benedizioni del cielo essere su di voi. Possano le vostre case essere riempite di amore e gentilezza e con lo Spirito di Dio. Possiate voi nutrire continuamente le vostre testimonianze del Vangelo affinché possano proteggervi da Satana. La conferenza è finita. Nel tornare alle nostre case, facciamolo con sicurezza. Possa lo spirito che abbiamo sentito qui continuare ad essere con noi durante le nostre occupazioni quotidiane. Mostriamo agli altri una maggior gentilezza. Svolgiamo sempre l'opera del Signore. Vi voglio bene e prego per voi. Vi saluto fino a quando ci incontreremo di nuovo fra 6 mesi. Nel nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Thank you. Most Holy Father,
caro Padre, il tempo è arrivato per noi di fare questa preghiera a questa conferenza generale che abbiamo così tanto apprezzato. Siamo grati, caro Padre, e nei nostri cuori abbiamo gioia perché abbiamo il potere e la possibilità di esprimere la nostra gratitudine. Ti ringraziamo, Padre, per l'opportunità che abbiamo di avere di poter sentire i nostri profeta, veggenti e rivelatori, per dare rivelazioni a noi. Ti preghiamo che tu possa benedirci con la conoscenza avuta da questa esperienza. Ti chiediamo di benedire le persone che sono venute prima di noi. Ti ringraziamo per tuo figlio. Ti ringraziamo per la restaurazione del tuo Vangelo. In questa sacra occasione, caro Padre, ce ne andremo per le nostre vie e intorno per questo mondo, e ti preghiamo affinché possiamo farlo con pace, affinché possiamo ponderare nei pensieri e nelle parole che sono state dette, affinché possiamo promettere a noi stessi di continuare, affinché in qualche mese possiamo rincontrarci e tu potrai continuare a benedirci fino a che arriveremo alla tua presenza, affinché tu possa benedire i membri dei 12 e affinché tu possa benedirli con salute e forza, con sensibilità per quelli che sono in necessità. Ti preghiamo, Padre, per le tue benedizioni e ti ringraziamo per questi due giorni e lo facciamo umilmente nel nome del nostro Redentore, tuo Figlio, il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Vi abbiamo trasmesso la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.